la proposta che faccio qui è d'accordo con Padre Muratore, è vedere un po' questa idea di Europa dopo 500 anni della riforma. Questo è il compito che mi è stato affidato, ecco, è il compito che vorrei svolgerlo. Però prima di questo io vorrei fare alcune proposizioni, alcune tesi che credo che siano da sfondo a questa idea di Europa. E comincio con l'idea di scienza. Ecco, una frase di Einstein, Ginatta, ecco, Einstein, tu che sei un fisico. Nel campo di coloro che cercano la verità non esiste nessuna autorità umana e chiunque tenti di fare il magistrato viene travolto dalle risate degli dèi. Ripeto, nel campo di coloro che cercano la verità non esiste autorità umana e chiunque tenti di fare il magistrato viene travolto dalle risate degli dèi. Questo è il messaggio epistemologico appunto di Einstein, lo stesso di Popper, di quello di Popper. Scrive Popper: tutta la nostra conoscenza rimane fallibile, congetturale. La scienza è fallibile perché la scienza è umana. E ancora, evitare l'errore è un ideale meschino. Se noi ci confrontiamo con problemi difficili, è facile che sbaglieremo. L'importante e la cosa più tipicamente umana è apprendere dai nostri errori. L'errore individuato, eliminato, è il debole segnale rosso che ci permette di venire fuori dalla caverna della nostra ignoranza. Conseguentemente, razionale, dice Popper, non è un uomo che voglia avere ragione, ma un uomo che vuole imparare, imparare dai propri errori e da quelli altrui. Ma il professor Malusa ricordava la teoria unificata del metodo. Qui si può dire, potrei argomentare appunto che insomma, ovunque noi abbiamo da risolvere un problema non possiamo fare altro che proporre delle congetture, questo in ogni ambito della ricerca, proporre, ecco, dal filologo allo storico, proporre delle congetture da mettere a prova poi sulla cascata delle conseguenze. Bene, questo per quanto riguarda la scienza, dicevo, ecco, quando noi facciamo scienza dobbiamo sapere che noi siamo fallibili e anche la meglio consolidata teoria è sempre sotto assedio, diciamo così. Ma se esiste appunto la storia della scienza, esiste anche la storia della filosofia, perché esistono problemi filosofici e teorie filosofiche. Teorie filosofiche, Dio, non Dio, sono l'immagine filosofica dell'uomo, l'uomo è solo corpo, no, l'uomo anima e corpo, l'uomo è libero, no, l'uomo è determinato, e cose del genere, antropologia filosofica. Esistono concezioni dello Stato, queste concezioni dello Stato non vengono fuori da Ciabattino o da laboratori di fisica, ma dalle menti dei filosofi, diciamo così, le condizioni della storia e così via. E abbiamo teorie filosofiche e argomentazioni filosofiche. La storia della filosofia è una disputa interrotta appunto tra queste teorie. Ora, voi mi direte, ma le teorie filosofiche non sono controllabili attraverso i fatti, non sono fattualmente falsificabili. Certo, le teorie filosofiche non sono fattualmente falsificabili, perché se fossero tali sarebbero scientifiche e non filosofiche. E dunque, la razionalità è solo, fa parte solo della scienza o anche della filosofia? Ecco, rapidamente una teoria. Noi diciamo che una teoria filosofica è razionale non perché è falsificabile, ma se è criticabile. Ed è criticabile quando può scontrarsi con un pezzo di mondo 3, una teoria scientifica, un risultato matematico, un teorema logico, un'altra teoria filosofica, all'epoca ben consolidato e a quella dell'epoca non possiamo disposti a rinunciare. So che la tesi, insomma, è stringata, però se poi vogliamo, se abbiamo tempo possiamo portare degli esempi. L'altro problema grosso è quello etico, perché è un dato di fatto, guardate bene, che c'è questo, come direbbe Weber, questo politeismo dei valori, cioè negare che esistono tanti, tanti principi etici, negare questo è come negare che esiste la Luna o il Colosseo. Ora, i valori e le norme etiche sono proposte di ideali di vita, di azioni corrette, di leggi giuste, di istituzioni valide e cose del genere, e non proposizioni indicative. L'etica non descrive, essa prescrive, l'etica non spiega e non prevede, l'etica valuta. Difatti non esistono spiegazioni etiche, esistono soltanto spiegazioni scientifiche e valutazioni etiche. Cioè l'etica non sa, l'etica non è scienza. Allora, questo significa la legge di Hume, come tu sai, come sapete voi altri. Cioè, cos'è questa legge di Hume? Significa questo, che da asserti descrittivi non possiamo trarre nessun asserto prescrittivo. Cioè, per dire in poche parole, da tutta la scienza concepibile noi non possiamo estrarre un grammo di morale. Allora, se questo è vero, come si fondono queste norme etiche? C'è il diritto naturale, si dice, d'accordo, il diritto naturale. Ma il diritto naturale, ecco, la ragione di chi? La ragione di Aristotele, lo schiavo per natura, Spinoza, pesce grande mangia pesce piccolo? Ecco, che cos'è questa natura? Confondiamo il diritto naturale. Ma poi io pongo una domanda, ecco, agli amici cattolici. Il cristiano, ciò che è bene e ciò che è male, lo sa dal Vangelo o dalla ragione? Da quale ragione? E se fosse vero che i cristiani, cioè l'uomo con la sua ragione, ecco, è in grado di sapere cosa è bene e cosa è male, veramente noi possiamo dire che messi non era partorì Maria. E allora, ecco, io desidero, so che sono tesi molto concentrate, questo lo capisco benissimo, diciamo così, ecco, desidero però commentare questa posizione antifondazionistica, diciamo così, in scienza, filosofia ed etica, con due proposizioni, una di Pascal e un'altra di Karlheim, l'allievo di Bonhoeffer. Diceva Pascal, è bene sentirsi stanchi e affaticati dall'inutile ricerca del vero bene al fine di tendere le braccia al liberatore. È bene sentirsi stanchi e affaticati dall'inutile ricerca del vero bene al fine di tendere le braccia al liberatore. Haim, i cristiani contemporanei dovrebbero dare il loro sostegno a coloro che relativizzano il mondo e l'uomo. Nei racconti dei Cassidim, Martin Buber parla del Rabbi Mendel di Cox, il quale stupì alcuni uomini dotti che erano suoi ospiti con questa domanda: dove abita Dio? Quelli risposero: che dite, maestro, se tutto il mondo è pieno della sua gloria? Ma egli rispose da sé alla propria domanda: Dio abita dove lo si lascia entrare. Dio abita dove lo si lascia entrare. Ora, se noi andiamo a guardare, siamo qui, abbiamo una storia della filosofia, gli altri storici illustri, se noi andiamo a guardare quello che è successo in questi ultimi 200 anni nel campo della filosofia, noi vediamo che le correnti più importanti, diciamo così, e maggiormente diffuse del pensiero contemporaneo di 200 anni a questa parte, sono stato un assalto continuo al pensiero cristiano. Pensiamo a tutti i tipi di materialismo, diciamo così, no? Cosa diceva Fuchs? I pensieri si trovano nello stesso rapporto rispetto al cervello della bile, rispetto al fegato, e dell'urina rispetto ai reni. Ecco, è un po' oggi, quindi un po' delle neuroscienze, dove riducono, diciamo così, ecco, il software all'hardware, no? Tutta la mente e messaggi chimici e scariche elettriche. È un fondo di vecchio materialismo, appunto, di Fuchs e di Moleschott. Se per i materialisti, appunto, è un'illusione l'idea di Dio e l'idea dell'anima immortale, per i positivisti Dio è un'ipotesi inutile. Diceva Renan, nell'Avvenire della Scienza, la scienza e la scienza sola può prendere all'umanità ciò senza di cui essa non può vivere, un simbolo e una legge. E dopo i materialisti e i positivisti, Hegel e Bauer, che lo conosceva bene, dice, ecco, con Hegel è venuto l'anticristo e si è rivelato. E dopo Hegel, Marx. La religione è il sospiro della creatura oppressa, il cuore di un mondo spietato, come lo spirito di una condizione priva di spirito. Essa è l'oppio per il popolo. E dopo, appunto, Marx, Freud. Cos'è la religione? È appunto una nevrosi ossessiva universale. E insieme a Freud e a questa posizione Sartre, per il quale l'uomo è una passione inutile, e poi lo strutturalismo, dopo appunto gli esistenzialisti, Lévi-Strauss scrive che la coscienza è il nemico nascosto delle scienze umane. E ancora, Lévi-Strauss, all'inizio del mondo l'uomo non c'era, non ci sarà nemmeno la fine. E Althusser, gli individui sono soltanto gli effetti della struttura, il soggetto non è altro che il supporto del rapporto di produzione. E alla domanda che cosa possiamo sperare, Jacques Lacan risponde: non si può sperare assolutamente niente, non vi è alcun genere di speranza. E dopo, appunto, strutturalisti, i neopositivisti, voi sapete che chiedersi se Dio esiste o l'anima è immortale è come chiedersi per i neopositivisti se Cesare è un numero primo o se la coda del gatto ammette per radice un numero reale. Ora, so che è una panoramica rapida, però siamo andati appunto al cuore della faccenda. E se io vi chiedo ai filosofi, soprattutto qua presenti, che cosa è rimasto? Che cosa è rimasto, guardate bene, di questi assoluti terrestri, di queste posizioni così assolutistiche, diciamo così, ecco, ai nostri giorni, dopo l'attacco appunto epistemologico, ermeneutico, analitico. Ecco, dice Bobbio, cito Bobbio appunto, Bobbio dice: la grande filosofia è scomparsa, non possiamo seguire a illuderci, non c'è nessuna filosofia che valga. Ma se è scomparsa la grande filosofia, aggiunge Bobbio, sulle sue macerie risorge senza sosta irreprimibile la grande domanda: perché l'essere piuttosto che nulla? Qual è il senso ultimo della vita di ogni uomo, della storia, di tutti gli uomini, dell'universo intero? E questa domanda, dice Bobbio, guardate bene, è una richiesta di senso che rimane senza risposta. O meglio, che rinvia da una risposta che mi pare difficile chiamare ancora filosofica. Cioè, per essere ancora molto più chiari, domanda filosofica, risposta religiosa. È una, la richiesta di senso richiede, appunto, esige una risposta religiosa. Beh, io vi chiedo a voi filosofi, allora, ecco Marusa, se la risposta alla domanda filosofica di fondo è una risposta religiosa, ma allora la domanda stessa non è religiosa? Cioè, quello che io vi chiedo, ecco, a voi filosofi, se vogliamo fare logica erotetica, cioè logica dei problemi, noi vediamo che laddove c'è una proposizione, ecco, tu che sei fisico e logico, dove c'è una proposizione, dove tutti i dati sono incognite, diciamo così, ecco, il problema svanisce come problema e diventa un'invocazione. Cioè la io vi chiedo, Marusa, la domanda metafisica è un problema o, come dice Marcel, un metaproblema? Cioè è un interrogatio o una rogatio? O un'invocazione di senso che noi non riusciamo a costruire con le nostre mani? Cioè Wittgenstein ha torto quando dice: pensare al senso della vita significa pregare. Ci ho detto, vengo rapidamente dopo la parte teorica, e so che ci sono già problemi che quindi diciamo così, dispute che possiamo fare dopo. Io vengo adesso alla parte storica. Perché? Noi sappiamo che non c'è Europa senza Grecia, questo è fuori di dubbio. Noi tutti siamo greci, ecco, ha scritto Shelley, ed è alla Grecia che l'Europa deve innanzitutto l'idea di razionalità come discussione critica. Alla Grecia l'Europa deve l'idea di razionalità come discussione critica. Credo, dice Popper, in quella che potrebbe chiamare, che chiamarsi appunto battaglia delle idee. E questa è una scoperta dei greci e si tratta di una delle più importanti invenzioni mai compiute. In effetti, la possibilità di combattere con le parole invece che con le armi è la base stessa della nostra civiltà e in modo particolare di tutte le istituzioni legali e parlamentari. Ora, se è vero che noi tutti siamo greci, in realtà noi parliamo latino ma pensiamo in greco, se è vero che noi tutti siamo greci, se l'Europa non è concepibile senza la Grecia e se alla Grecia l'Europa deve quella grande e fondamentale invenzione che è l'argomentazione razionale o critica, ecco, guardate bene, non è stata tuttavia la Grecia a passare all'Europa i suoi dei. Questi, come sostenuto da Giovanni Reale, erano già stati resi vani dai filosofi, a cominciare dai presocratici, Xenofore in testa. Il Dio delle popolazioni europee è il Dio biblico cristiano ed è per semplice osservanza della verità, dice la Croce, che noi non possiamo non dirci cristiani. Ed è per semplice osservanza della verità, questo ha scritto appunto, dicevo, Croce, un pensatore laico, ciò anche se ai nostri giorni da più parti, a cominciare dagli estensori di quella che doveva essere la Costituzione europea, ci si è guardati, sia guardate cristiani e soprattutto cattolici come ad ospiti indesiderati di quella casa che senza di essi non esisterebbe. Per semplice osservanza della verità, diceva Croce, non possiamo non dirci cristiani. E questa verità, prosegue Benedetto Croce, consiste nel fatto, e cito, che lui laico, che il cristianesimo è stata la più grande rivoluzione che l'umanità abbia mai compiuto, così grande, così comprensiva e profonda, così feconda di conseguenze, così inaspettata e irresistibile del suo attuarsi, che non meraviglia che sia apparso e possa ancora apparire un miracolo, una rivelazione dall'alto, un diretto intervento di Dio nelle cose umane, che da lui hanno ricevuto legge e indirizzo a fatto nuovo. Tutte le altre rivoluzioni, tutte le maggiori scoperte che segnano epoche nella storia umana non sostengono il suo confronto, apparendo rispetto a lei particolari e illimitate. Tutte, non escluse, dice Croce, quelle che la Grecia fece della poesia, dell'arte, della filosofia, della libertà politica e Roma del diritto, per non parlare delle più remote della scrittura, della matematica, della scienza astronomica, della medicina e di quanto altro si deve all'Oriente e all'Egitto. In breve, il cristianesimo, dice ancora Croce, è stata la più grande rivoluzione che l'umanità abbia mai compiuto, e ciò per la ragione che la rivoluzione cristiana operò nel centro dell'anima, nella coscienza morale, e conferendo risalto all'intimo e alla propria totale coscienza, quasi parve che le acquistasse una nuova virtù, una nuova qualità spirituale che fino allora era mancata all'umanità. Perché poi se io cito un cattolico dice ma tu sei un bigotto, quindi se sei... No, allora voglio citare altri. E dopo conosce appunto un altro pensatore che, ecco, questa cosa mi sta molto a cuore, c'è un altro pensatore agnostico, ateo, Popper, il quale dice, nella società aperta, riconosco che gran parte dei nostri scopi e fini occidentali come l'umanitarismo, la libertà, l'uguaglianza, li dobbiamo all'influsso del cristianesimo. Il solo atteggiamento razionale, il solo atteggiamento cristiano anche nei confronti della storia della libertà, prosegue Popper, è che siamo noi stessi responsabili di essa, allo stesso modo che siamo responsabili di ciò che facciamo, delle nostre vite, e soltanto la nostra coscienza e non il nostro successo mondano può giudicarci. Il metodo del successo storico appare incompatibile con lo spirito del cristianesimo. I primi cristiani, dice Popper, ritenevano che è la coscienza che deve giudicare il potere e non viceversa. E ancora, la coscienza di ogni singola persona, unita con l'altruismo, è diventata, se mi può parlare, la base della nostra civiltà occidentale. La realtà è che, ad eccezione, cito ancora, del razionalismo greco, nulla ha esercitato un così forte influsso sulla storia delle idee in Occidente come il cristianesimo e le lunghe controversie e lotte nel suo interno. Ora, questi generi, questi pensieri sul valore che il cristianesimo dà alla libera e responsabile coscienza di ogni singola persona fanno capire perché l'idea cristiana di persona inviolabile nella sua libertà e responsabilità abbia creato a livello politico una tensione che attraversa tutta la storia dell'Occidente. Si tratta infatti di un ideale che pur tra vicissitudini compromissorie, sia chiaro, anche torbide, tra tentazioni teocratiche o rifiuti satanocratici del potere politico, ha esercitato nell'evoluzione storica una pressione a volte travolgente sull'elemento mondano antitetico. Anni addietro io chiesi a Lorizio appunto, dammi un po' una buona interpretazione della frase data a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, e mi passò questo saggio, bene, da cui ho appreso. Con questa idea, guardate bene, entrava, ti ricordi quando questo dibattito, sì, eravamo giovani, sì, con ciò, guardate bene, con questa idea cristiana entrava nella storia il principio che Caesar non è Kyrios, che Cesare non è il Signore, non è l'assoluto. Il potere politico veniva così desacralizzato, l'ordine mondano relativizzato e le richieste di Cesare sottoposte a un giudizio di legittimità da parte di un'inviolabile coscienza. Nel 112 d.C., quindi erano pochi decenni che era morto Gesù, ecco, Plinio il Giovane era governatore della Bitinia e scrive una lettera a Traiano, l'imperatore romano. E cosa gli dice Plinio? Domine, comincia così, Signore, si sta diffondendo qui in Oriente questa peste di superstizione che è cristianissimo, no? Questa peste cristiana, nei porti, nei villaggi, per tutto, nei mercanti, nell'esercito. E cosa ho fatto io? Ho fatto una retrata di questi cristiani, una retrata, e li ho portati appunto sulla piazza. E sulla piazza ho messo la tua statua di Cesare. E chi non diceva Caesar Kyrios, chi non diceva che Cesare è il Signore l'assoluto, l'ho ammazzato. Chi abiurava gli dava un passaggio e girava dell'impero. Cioè, che cosa era avvenuto al mondo con il cristianesimo? Appunto, era al mondo l'idea che non è il potere politico che giudica la coscienza degli individui, ma la coscienza inviolabile degli individui che giudica appunto il potere politico. Per il cristiano solo Dio è il Signore, l'assoluto. Caesar non è Kyrios. Ripeto, una spina nella carne, nelle pretese onnivore e sempre distruggenti del potere politico. Cioè, l'idea è questa, che per decreto religioso lo Stato non può essere tutto. Diceva Guglielmo Ferrero, l'azione rivoluzionaria del cristianesimo è forzatamente quella di frantumare lo spirito faraonico appunto dello Stato antico, dello Stato antico. Bene, riassumo. Il Dio delle popolazioni europee è il Dio della Bibbia e del Vangelo, il Dio giudaico-cristiano. Il Dio che desacralizza il potere politico, offrendo così le basi di una prospettiva non teocratica. Guardate bene, la simpatica signora di ieri che parlava del Partito Cattolico non si poteva fare. No, è qui, dal cristianesimo, che nasce una politica non teocratica, proprio da qui. Ecco, quindi per il cristiano solo Dio è l'assoluto. E quindi il potere non può essere appunto assoluto. In secondo luogo, guardate bene, la cosa interessante è questa, che il cristiano è antidolatrico, Non solo non può idolatrare appunto il potere, non può idolatrare il denaro, non può idolatrare nessun'altra cosa e non può idolatrare nemmeno la dea ragione. Perché Rosmini aveva ragione, poi vedremo Hayek, questo illuminismo, Hayek dirà, l'illuminismo, questa irragionevole età della ragione che comincia con la dea ragione e finisce con la ghigliottina. E beh, Rosmini su queste cose era più o meno, diceva lo stesso. Cioè, in poche parole. E c'è un altro fatto importante, badate bene, che con il cristianesimo, diversamente che dal mondo greco, viene desacralizzato, disincantata anche la natura. C'è una polemica, qui non posso, c'è una polemica interessantissima, teorica, tra Weber e Scheler. Cosa diceva Weber? Ecco, Weber diceva, no, che la scienza, ecco, disincanta il mondo, e quindi abbiamo appunto il mondo, ecco, non c'è più spazio né per gli dei né per i profeti, diciamo così, e questo è il destino. Questo diceva Weber. Cosa dice Scheler? Scheler dice l'opposto. No, bada bene, tu fisico, stiamo a sentire, diceva Scheler, tu bada bene, che la scienza non è che desacralizza il mondo, la scienza può essere fatta, può essere, se la scienza può andare avanti, soltanto in un mondo già desacralizzato. Perché finché il mondo è sacro, finché tutto è pante per ezion, tu il mondo non lo tocchi. Riferendo sull'embrione, cosa, non era una disputa scientifica, era una disputa morale. Cioè, se l'embrione è sacro, tu non lo tocchi. Non so se mi sono spiegato. Bene, con il cristianesimo, dice Scheler, ecco, il mondo è stato desacralizzato, diciamo così. E qui ha dato un impulso enorme, appunto, alla scienza moderna, che non è solo scienza di osservazione. I babilonesi osservavano benissimo, ma di manipolazione, cioè di toccare il mondo, cambiarlo, toccarlo, manipolarlo. Bene, dicevo, quindi per il cristiano è anti-idolatrico. Quindi lo Stato non è tutto, è l'ultima parola. Bene, tralascio altre cose e vengo a questo punto a uno scrittore francese, cito La Bouleille, che prima di Constant parlò della libertà degli antichi e dei moderni. Questo scrittore francese scriveva: i palazzi dei papi hanno rimpiazzato il palazzo di Cesare, il Vaticano parla di potenza alla Chiesa, ma di sotto di questo splendido edificio ci sono le catacombe, le quali parlano di libertà. Ma ecco cosa più vicino a noi: il 26 novembre del 2003 l'allora cardinale Ratzinger in un'intervista faceva presente quanto segue. Il cardinale affronta alcuni temi presenti nel suo libro Fede, Verità e Tolleranza, 2003, e ritorna sull'argomento del relativismo. Chiede l'intervistatore: c'è una novità nel suo libro a proposito del relativismo. Lei sostiene che nella pratica politica il relativismo è benvenuto perché ci vaccina, diciamo, dalla tentazione utopica. È il giudizio che la Chiesa ha sempre dato sulla politica? Ratzinger risponde: direi proprio di sì. E questa è una delle novità essenziali del cristianesimo per la storia. Perché fino a Cristo l'identificazione di religione e Stato, divinità e Stato, era quasi necessaria per dare stabilità allo Stato. Poi l'Islam ritorna a questa identificazione tra mondo politico e religioso, col pensiero che solo con il potere politico si può anche moralizzare l'umanità. In realtà, presumo ancora Ratzinger, in realtà da Cristo stesso troviamo subito la posizione contraria. Dio non è di questo mondo, non ha legioni, questo dice Cristo, Stalin dice non ha divisioni, non ha un potere mondano, attira l'umanità a sé non con un potere esterno, politico, militare, ma solo col potere della verità che convince e dell'amore che attrae. E gli dice: attirerò tutti a me, ma lo dice proprio dalla croce, e così crea questa distinzione tra imperatore e Dio, tra il mondo dell'imperatore a quale conviene realtà, ma una realtà critica, e il mondo di Dio che è assoluto, mentre non è assoluto lo Stato. Di nuovo l'intervistatore: quindi non c'è potere o politica o ideologia che possa rivendicare per sé l'assoluto, la definitività, la perfezione. Ratzinger: questo è molto importante, perciò sono stato contrario alla teologia della rivelazione che di nuovo ha trasformato il Vangelo in ricetta politica con l'assolutizzazione di una posizione per cui solo questa sarebbe la ricetta per liberare e dare progresso. In realtà il mondo politico è il mondo della nostra ragione pratica, dove con i mezzi della nostra ragione dobbiamo trovare le strade. Bisogna proprio lasciare alla ragione umana di trovare i mezzi più adatti e non assolutizzare lo Stato. I padri hanno pregato per lo Stato, riconoscendo una necessità, il suo valore, ma non hanno adorato lo Stato. Mi sembra proprio questa la distinzione decisiva. un'ulteriore considerazione dell'intervistatore. Ma questo, dice appunto l'intervistatore Ratzinger, questo è uno straordinario punto di incontro tra il pensiero cristiano e cultura liberal-democratica. Ratzinger replica, io penso che la visione liberal-democratica non potesse nascere senza questo avvenimento cristiano che ha diviso i due mondi, così creando una nuova libertà. Lo Stato è importante, si deve ubbidire alle leggi, ma non è l'ultimo potere. La distinzione tra lo Stato e la realtà divina crea lo spazio di una libertà in cui una persona può anche opporsi allo Stato. I martiri sono una testimonianza per questa limitazione del potere assoluto dello Stato. Così è nata, dice Ratzinger, una strada di libertà, anche se poi il pensiero liberale democratico ha preso le sue strade, ma l'origine è proprio questa. Bene. Il 14 marzo del 1869, Jacob Burckhardt, questo grande storico, teneva una lezione all'Università di Basilea e così diceva: «Vi è una cosa che non dobbiamo desiderare, perché l'abbiamo a nostra disposizione, è l'Europa in quanto focolaio, nel contempo vecchio e nuovo, con una vita da mille aspetti, luogo di nascita delle più ricche creazioni, patria di tutti i contrasti che sono riassorbiti nella sua unità». Sta qui per Burckhardt la diversità, lui dice la superiorità dell'Europa nei confronti delle civiltà asiatiche. In Europa, dice Burckhardt, l'individuo poteva svilupparsi pienamente e rendere i più grandi servizi all'insieme di cui faceva parte. E quasi 80 anni dopo Burckhardt, un altro svizzero, Reinhold, poteva ripetere: l'Europa è soprattutto, l'Europa è soprattutto una persona, non è fatto per una civiltà di massa. Il giorno in cui venisse travolto nei gorghi della massa sarebbe la fine dell'Europa. E ancora con Burckhardt, Albert Einstein. L'ideale umanitario dell'Europa appare veramente indissolubilmente legato alla libera espressione delle proprie opinioni, in certa misura al libero arbitrio degli individui, allo sforzo verso l'obiettività di pensiero esenti da considerazioni di puro tornaconto e all'incoraggiamento delle differenze in materia di idee e di gusti. Queste esigenze, questi ideali rappresentano la natura dello spirito europeo. L'individuo, diceva De Mariaga, badate bene, è una scoperta europea, se non addirittura un'invenzione europea. Tralascio l'altra citazione e poi dice: l'Europa, padre bello, l'Europa è socratica nella sua mente, cristiana nella sua volontà. Socratica nella mente, cristiana nella volontà. Ora io vi chiedo, se questa è l'Europa, allora è evidente che senza il messaggio cristiano, vale a dire il regno dei fini, il regno della volontà, diciamo così, ecco, l'Europa, senza questo regno dei fini, l'Europa veramente scompare. E ciò a motivo del fatto, guardate bene, che la razionalità non basta. Si può essere, qui è un punto delicato penso io, perché la razionalità non basta. Ecco, Luciano, dico, perché si può essere razionali, guardate bene, e altamente razionali a servizio degli istinti più bassi e delle prospettive più disumane. Si può essere razionali a servizio degli istinti più bassi e appunto delle prospettive più disumane, di quelle prospettive che hanno inzuppato e inzuppano la terra, ecco, di sangue innocente. La decadenza dell'Europa, ecco, diciamo così, è, diceva appunto sempre De Reinhold, è la decadenza dello spirito cristiano. E sempre De Reinhold, questo lo dice appunto nell'Europa tragica. E a guerra terminata nel 48, il nome per la letteratura Eliot a sua volta affermava che l'allontanarsi degli europei dalle idealità cristiane avrebbe significato la fine dell'Europa. Così dunque scriveva Eliot nei suoi appunti per una definizione della cultura. Non mi interesso molto della comunione dei cristiani credenti ai nostri giorni, parlo della comune tradizione cristiana che ha fatto l'Europa quella che è e dei comuni elementi culturali che questa cristianità ha portato seco. Se l'Asia venisse domani convertita al cristianesimo, non per questo diventerebbe parte dell'Europa. Se l'Asia venisse convertita domani tutta al cristianesimo, non per questo diventerebbe parte dell'Europa. Nella cristianità le arti si sono sviluppate. In essa le leggi dell'Europa fino ai tempi recenti hanno avuto le loro radici e su di uno sfondo cristiano che tutto il nostro pensiero acquista significato. Un singolo europeo può non credere che la fede cristiana sia vera e tuttavia tutto ciò che egli dice e fa scaturirà dalla parte della cultura cristiana di cui è erede e da quella trarrà significato. Eliot è chiaro, se il cristianesimo se ne va è l'Europa che scompare. dobbiamo molte cose, qui trascio la citazione, diciamo così, ma quello che diceva Eliot, e poi lo vediamo alla fine, ripeto che se Cristianesimo se ne va tutta l'Europa, tutta la nostra cultura. Venga adesso di nuovo, ritorno a Bobbio, perché Bobbio diceva, sì, la grande filosofia è scomparsa, diciamo così, non possiamo illuderci, però ineludibile, inestirpabile, resta la domanda filosofica, la grande domanda, una richiesta di senso ultimo alla quale la scienza non risponde e non può rispondere per principio, mentre le risposte tentate dai grandi racconti metafisici si sono risolte in una serie di fallimenti. In ogni caso, disse Bobbio, le domande che traducono, che cioè sono versioni della grande domanda, esistono e riemergono nonostante tutti gli sforzi compiuti per mostrarne l'illusorietà, il non senso o addirittura la pericolosità. Scrive Bobbio, l'esigenza di una risposta a queste domande c'è, queste domande ci sono, il che spiega la forza della religione. Non è sufficiente dire la religione c'è ma non dovrebbe esserci, c'è, perché c'è? Perché la scienza dà risposte parziali e la filosofia pone solo domande senza dare le risposte. E proprio perché, dice Bobbio, la grande risposta non sono alla portata della mente umana, l'uomo rimane un essere religioso, nonostante tutti i processi di dimitizzazione, di secolarizzazione, tutte le affermazioni della morte di Dio che caratterizzano l'età moderna e ancora più quella contemporanea. La grande domanda, cioè la richiesta di senso ultimo, riemerge inestirpabile nonostante tutti gli sforzi e tentativi di rimuoverla. E qui, siccome ho avuto polemiche di recenti, questa grande domanda non la elimina la fisica, non la cancella la biologia. Perché? Perché la fisica sposta il problema, non lo risolve. Ginata. Pensiamo a questo universo che si espande, torniamo indietro. Alla fine, cosa troviamo alla fine? Troviamo un grumo di materia a densità enorme che esplode e abbiamo il Big Bang. Benissimo, ma la domanda che si pone all'aria è questa: questo grumo di materia a densità elevata, altissima, che esplode, si è autocreato? Certo che il credente si affida al mistero, ma l'ateo sta nel mistero come e forse più di me. Altra cosa per la teoria biologica. Bene, vado a concludere. In ogni caso, guardate bene, cioè quello che volevo dire in sostanza è che i valori della scienza e i valori della fede, ecco, non sono incompatibili, sono incommensurabili e dunque compatibili, rispondono a domande diverse. Come diceva Galileo, la meccanica ci dice come vadia il cielo e la fede come si vadia in cielo. Sono due domande diverse e quindi due teorie appunto, ecco, compatibili. In ogni caso, vado a terminare, benché l'uomo sia innanzitutto homo religiosus, della spaventosa scristianizzazione e laicizzazione della nostra civiltà, nessuna persona onesta verso se stessa può ormai dubitare. Questo scriveva Wilhelm Röpke di là della domanda e dell'offerta. Wilhelm Röpke è l'economista, appunto, qui c'è Fabi, il dottor Fabi che ha diretto la Radio 24, che ha diretto il Sole 24 Ore, ecco, di Röpke appunto è un grande conoscente. Ecco, Röpke appunto è l'economista che insieme ad altri ha fatto rinascere la Germania, guardate bene. Bene, ecco, questo dice appunto Röpke in questo libro famoso, è stato di nuovo appunto riedito adesso, a di là della domanda dell'offerta. Ma la domanda è questa. Ma una roba desacralizzata che per aver dimenticato le idealità cristiane quando non le rifiuta o addirittura le calpesta, questa Europa è ancora Europa? E sempre Rip che 60 anni fa annotava, sono giunto così alla radice di un pensiero che spero condiviso da molti, sono sempre stato riluttante a parlarne perché appartengo a quella categoria di persone che portano ma volentieri in piazza i propri sentimenti religiosi. Oggi dico senza mezzi termini, la malattia della nostra civiltà ha le sue radici più profonde nella crisi spirituale e religiosa che è in ogni individuo e solo nell'anima di ogni individuo può trovare il proprio superamento. Benché l'uomo, dice appunto Röpke, sia innanzitutto l'homo religiosus, tendiamo sempre più, da un secolo a questa parte, di fare a meno di Dio, mettendo al suo posto l'uomo con la sua scienza, con la sua arte, con la sua tecnica e il suo stato. Tutti lontani da Dio, addirittura senza Dio. Verrà un giorno, diceva Röpke, un giorno in cui ciò che ora è chiaro soltanto a pochi apparirà chiarissimo a tutti. Si vedrà che questo tentativo ha creato una situazione incompatibile con la vita etica e spirituale dell'uomo, il quale non potrà continuare a esistere così, malgrado la televisione, le autostrade, i viaggi di piacere, gli appartamenti confortevoli. Dunque, la malattia spirituale individuata da Ripke, e cioè la cristianizzazione dell'Europa, ha successivamente infettato sempre più larghi strati delle popolazioni europee. E proprio il tratto più importante dell'identità d'Europa, vale a dire il messaggio cristiano, viene da più parti oggi messo in discussione, quasi ospite indesiderato nella propria casa. E quando è accaduto, come dicevo prima, in modo eclatante, allorché per iniziativa dell'allora presidente francese Giscard d'Estaing, sostenuto appunto da un libero pensatore belga, si decise che dal preambolo di quella che avrebbe dovuto essere la Costituzione europea, ecco, venisse cancellato il richiamo alle radici cristiane dell'Europa. E in altri contesti, badate bene, io vorrei che su queste cose noi anche intervenissimo anche, e in altri contesti, cosa analoga è accaduta e accade di continuo a più riprese, con la richiesta che per esempio venga tolto il crocifisso dai luoghi pubblici, come i tribunali, o ancor più dalle scuole, o che venga vietato l'allestimento di presepe negli asili o in tutti gli altri ordini di scuole e ogni altro edificio pubblico. E ciò si dice per la ragione che si tratterebbe di simboli che offenderebbero quanti credono in fedi diverse dal cristianesimo. E a questo punto dovremmo eliminare tutte le chiese, la letteratura, l'arte, la pittura, dovremmo eliminare tutto, dovremmo eliminare, perché offendono coloro che hanno altre fedi. Ora, badate bene, viene qui subito da chiedere, e per quali mai ragioni, fedeli di altri credo, fuggiti dai loro paesi, dilaniati dagli orrori del fondamentalismo, dovrebbero sentirsi offesi da simboli e tradizioni di una fede, quella cristiana, costitutiva di una civiltà disposta ad accoglierli e a strapparli dalla morte e dalla fame? Tutti costoro dovrebbero piuttosto guardare con rispetto a simboli e tradizioni di una civiltà che affonda le proprie radici nel messaggio di colui che è morto in croce e all'attenzione di quanti, in nome di un laicismo, vada bene, clericale e fondamentalista, ci sono questi laici, laicisti veramente, immagino un'Europa sconsacrata, mi permetto di sottoporre un pensiero di Thomas Eliot, come dicevo prima, se il cristianesimo se ne va tutta la nostra cultura e allora si dovranno attraversare molti secoli di barbarie. E per concludere un ammonimento di Rosmini, chi non è padrone di sé è facilmente occupabile.